Cari fratelli e sorelle, il Signore benedice i nostri inizi, perché gli inizi in realtà sono Suoi. È Lui l'inventore dei nostri incontri, è Lui che fa nuove tutte le cose, come dice il profeta Isaia: ecco, io faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete. E di fatto noi, nella visione eterna di Dio Padre, ci siamo già incontrati e siamo già uniti. Gli inizi nella nostra vita umana sono un tempo, potremmo dire, delicato e benedetto. Ci sono delle stagioni particolari della vita in cui si inizia. Ad esempio, l'infanzia e l'adolescenza sono la primavera di un uomo. Per noi cristiani, che siamo i figli dell'eternità, anche la vecchiaia è una stagione iniziatica. Tramonta il sole rosso della vita di quaggiù, ma si trasformerà nell'alba celeste della risurrezione. Anche ci sono delle tappe della vita in cui si inizia. Si inizia un rapporto affettivo, si inizia un'amicizia, si inizia un percorso di studio, si inizia una nuova attività di lavoro e spesso si iniziano anche tempi di prova. Non si vive senza inizi. Un cristiano dei primi secoli diceva che chi cammina in Dio passa di inizio a un nuovo inizio per un inizio che non avrà mai fine. E chi ha un cuore sapiente dalla vita ha imparato che tante volte bisogna dire: oggi comincio. Ci sono anche gli inizi di un vescovo, per cui oggi comincio. E tutti gli inizi sono un tempo delicato, perché è il tempo in cui si mettono le radici dentro la vita. E nell'esperienza delle persone penso che quasi tutto dipende da dove hanno messo le radici, da dove attingono la linfa vitale. In fondo tutti gli uomini pressoché condividono le stesse esperienze. Nascono, crescono, si innamorano, lavorano, apprendono, sbagliano, cercano, si ammalano. Ciò che fa diversi questi modi di vivere la stessa esperienza di vita è esattamente dove noi abbiamo le radici. Tutto dipende da dove abbiamo le radici. E San Paolo dice che i cristiani hanno le radici in Cristo, sono radicati e fondati in Cristo che abita per mezzo della fede nei loro cuori. Abbiamo ascoltato un Vangelo che parla proprio della forza della fede che è capace di sradicare e di trapiantare. La fede è il trapianto della vita di un uomo dentro il mistero di Cristo, dentro la vita di Cristo. Abbiamo ascoltato questi apostoli che dicono a un certo punto a Gesù: aumenta la nostra fede, cioè accresci la nostra fiducia, dacci fiducia su fiducia. E la loro domanda è provocata dal discorso che Gesù ha appena finito di fare un po' a loro e un po' ai farisei. Un discorso in cui Gesù è andato a toccare alcune corde fondamentali della vita umana. Ad esempio il rapporto che gli uomini hanno con le ricchezze. E Gesù dice: le ricchezze, che possono essere materiali, ma che possono essere anche le risorse umane di cui noi disponiamo, sono buone. Sono buone. L'unica cosa che può renderle inquinante è la possessività. Noi possiamo arrivare a possedere la materia e questo è un virus che la distrugge. Non è più un dono, ma è un patrimonio da sfruttare. Possiamo arrivare anche a possedere le persone e possiamo arrivare anche a possedere noi stessi. Alcuni degli interlocutori di Gesù pensavano addirittura che con le opere religiose si può arrivare a conquistare Dio. E allora è interessante che Gesù fa questo discorso impegnativo sul giusto rapporto con la ricchezza. Stessa cosa con gli affetti più forti, profondi, i legami parentali che abbiamo. Gesù dice: sono buoni, ma non devono diventare un assoluto, una sorta di idolatria. E poi Gesù nel suo discorso arriva al punto in cui tocca quella esperienza che per noi uomini è la più pesante in assoluto, e cioè ricevere dei torti. ricevere ripetutamente il male, magari gratuito, degli altri. E Gesù dice: se uno pecca contro di te e poi 7 volte al giorno, che vuol dire tutto il giorno, dopo aver commesso la colpa, viene a chiederti il perdono perché si pente, tu dagli il perdono. A questo punto gli apostoli dicono: Signore, è troppo per noi. La nostra natura si ribella, la nostra mentalità non può accettare questo tipo di vita che tu ci insegni, dunque accresci la nostra fiducia. Fa che possiamo appoggiarci su te, perché se ci appoggiamo sulla nostra mentalità non saremo mai in grado di avere questo rapporto con le ricchezze, con gli affetti, addirittura con i nemici. Perciò aumenta la fede e Gesù usa una iperbole, cioè ricorre a un esempio, diremmo, esagerato. Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: sì, sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Gesù gioca sulla sproporzione, perché sapete che un granello di senapa è grande quanto la capocchia di uno spillo, piccolissimo, ma basta tanta fede così, la capocchia di uno spillo, per poter spostare una pianta che ha proporzioni enormi. Più che un gelso, sembra un sicomoro. Un sicomoro vive circa 600 anni e mette radici profonde nel terreno. Dunque ti immagini andare a sradicare questo albero? Impossibile. Se volessimo riuscire a ripulire il terreno delle sue radici subito, spunterebbero su di nuovo. Allora Gesù ci dice, attraverso questa parola esagerata, che una fede così piccola quanto un minuscolo granello di senape può sortire un effetto enorme. E l'enormità della fede non è tanto nel miracolo che il sicomoro a un certo punto viene fuori dalla terra e va dentro il mare. Non è un miracolo vertiginoso quello che la fede ci fa vedere, ma la fede è sempre legata alla salvezza. La salvezza è esattamente rimettere la vita dell'uomo nella giusta ottica. Perciò la fede ci rende possibile sradicare una mentalità dell'attaccamento agli averi per poter vivere un rapporto libero rispetto alle cose, libero rispetto agli affetti con le persone. Sradicare anche quei rancori che tante volte si mettono in profondità nella nostra vita e ci sembrerebbe impossibile riuscire a ripulire la memoria del negativo. La fede è capace di sradicare i rancori e mettere relazioni di nuova fraternità. E la fede è anche capace di farci dire che non abbiamo di fronte a Dio dei meriti, tutto è grazia, soprattutto perché sono un peccatore, e che perciò, come dice Gesù nel Vangelo, siamo servi non tanto inutili, cioè insignificanti, ma servi senza utile, servi che non vogliono la paga, servi che non vogliono la ricompensa. Come dice il Vangelo di Matteo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Servi che hanno la gioia di Cristo che vive in loro e la loro ricompensa è annunciare gratuitamente il Vangelo. Allora questo è il messaggio di questa domenica. Dove hanno le radici i cristiani, ce le hanno in cielo. Ce le hanno nella mentalità del Regno di Dio, ce le hanno nella logica del Regno di Dio. Questa liturgia è anche la liturgia dell'inizio del mio ministero come vescovo qui in mezzo a voi, e perciò si aggiunge anche un'ulteriore domanda: dove ha le radici un vescovo? Mi sono un po' chiesto questo. E la risposta è che un vescovo ha le radici nelle cose sante di Dio. Il San Paolo nella seconda lettura ha detto custodire. Custodire, questo è il verbo tipico di noi ministri, custodire il bene prezioso che ci è stato affidato, le cose sante di Dio. E custodire non vuol dire soltanto vigilare con uno sguardo magari disciplinare sulle cose della Chiesa. Custodire vuol dire innanzitutto prendersi cura amando le cose che Dio ti affida, che ti mette tra le mani. E custodire anche senza utile, senza attendere una paga. Essere un vescovo senza pretese, non pretese dai preti, non pretese dalle comunità, non pretese dalle istituzioni, per un vantaggio che riguarda me o il mio ruolo. Chiaramente sarà mio dovere chiedere qualche cosa, e farò questo perché è il dovere di un vescovo, ma non lo farò per una pretesa nei miei confronti, per un vantaggio che riguarderebbe me, ma soltanto per edificare la nostra Chiesa. Allora questa liturgia segna gli inizi del mio ministero ed è un trapianto delle mie radici in voi, perché io mi prenda cura qui a Mantova delle cose di Dio. Il gesto che più volte è stato ripetuto finora in questa liturgia è il bacio. E sappiamo che un bacio tra gli uomini comunica la tenerezza, e quando è accolto qui nella liturgia, il bacio rivela che le tenerezze più umane hanno una vocazione divina. Perciò le labbra di un prete, dopo che hanno baciato le cose di Dio, questa impressione è rimasta sulle loro labbra e non possono più profanare il linguaggio dell'amore. Oggi il primo bacio l'ho dato al crocifisso alle porte della Chiesa, e perciò dovrò ricordare a tutti che l'uomo ha un Redentore, che è possibile vivere come uomini liberi dal male, che non dobbiamo più essere noi i piccoli redentori di noi stessi, perché Gesù ci ha già salvati, la salvezza è già compiuta. Si tratta di annunciare il Vangelo mostrando l'amore umile e irresistibile del crocifisso, perché continui a commuovere i cuori e li muova all'adesione, ad avere sete di una goccia del prezioso sangue di Cristo che può davvero risuscitare la vita arida degli uomini. Poi ho baciato le porte della Chiesa. Cristo ha detto: io sono la porta. Perciò si passa da una vita all'altra passando attraverso Cristo. Muore qualche cosa che è ostile a Dio e non può entrare nella Chiesa, e noi rilasciamo come creature nuove dentro questo corpo di Cristo che è la Chiesa. Questo sappiamo che è il battesimo. Il vescovo è il portinaio della Chiesa, perché lui deve custodire gli ingressi e le uscite. Non tutto può entrare nella Chiesa, non tutte le mentalità, non tutti gli stili, non qualsiasi programma, ma può entrare nella Chiesa ciò che passa attraverso il filtro del battesimo, cioè ciò che è adatto a manifestare l'umanità nuova ricreata in Cristo. Il vescovo è anche il portiere delle uscite dalla Chiesa, cioè della missione della Chiesa. Noi entriamo nella Chiesa da peccatori e usciamo dalle porte della Chiesa come testimoni, ma sappiamo che non tutto è missione. La missione non è una generica organizzazione. E prima ancora di proporre dottrine o valori umani, principi, la nostra missione è mostrare all'umanità degli uomini redenti, degli uomini che sono stati raggiunti dalla grazia di Cristo e che hanno fatto un passaggio fondamentale da individui chiusi in sé a persone capaci di apertura, di comunione, di relazione. Io credo che non ci può essere per noi ministri una missione senza amare le persone a cui siamo mandati. Credo che la Chiesa del futuro avrà davvero una autorevolezza nella misura in cui condividerà il cammino delle persone. Poi mi sono seduto nella cattedra. Su questa cattedra sappiamo che uno dopo l'altro si sono seduti tutti i vescovi della diocesi di Mantova, successori degli apostoli. Non c'è mai stata interruzione. Perciò gli inizi di un nuovo vescovo, i miei inizi, sono in continuità con la tradizione della Chiesa che sono chiamato a servire e in cui metto le mie radici. Ho cercato anche di leggere un po' di libri della storia ecclesiale, della storia civile di Mantova, ma poi ho incontrato qualcuno di voi e ho visto che avevate così voglia di raccontarmi voi la vostra storia e di coinvolgermi dentro la vostra storia, e perciò penso che sarete proprio voi a farvela conoscere e amare. Non solo i libri, ma soprattutto sarà la comunione con voi che mi farà sempre di più amare Mantova, la città e la Chiesa. Questo fiume della tradizione della Chiesa arriva a noi sempre con qualche sorso di acqua fresca, da ultimo il Sinodo diocesano che abbiamo appena celebrato, che per molti è stato l'occasione per riscoprire la gioia di appartenere alla Chiesa e di servirla nella missione. Adesso vi sto parlando da Lambone, anche il Vangelo l'ho baciato. Il giorno della mia ordinazione il Vangelo mi è stato posto sopra il capo. Ho avuto l'impressione che fosse come il tetto di una casa che mi proteggeva, che mi custodiva, ma insieme anche la parola più alta che deve decidere di tutte le cose della mia vita. Oggi vorrei dire per noi ministri del Vangelo qui a Mantova, per me vescovo, per voi preti, per i diaconi, non abbiamo vergogna del Vangelo, ma insieme predichiamo il Vangelo e diamo testimonianza del Signore. E come Paolo dobbiamo essere anche pronti a soffrire per il Vangelo, perché se il Vangelo funziona, prima o poi qualche persecuzione verrà. Ma ricordiamoci in quei momenti che non abbiamo ricevuto uno spirito di timidezza, ma uno spirito di forza, di amore e di sapienza. Di qui a un minuto andrò all'altare. Là è il luogo dell'offerta. Sappiamo che l'unica umanità che dalla terra è sboccata fino in cielo è l'umanità di Cristo, che ha vissuto ogni istante della sua vita umana da figlio del Padre. Gli uomini gli volevano togliere la vita, il Padre gliel'ha restituita. Se noi ci uniamo all'offerta di Cristo, sbuchiamo nei cieli e siamo nelle braccia del Padre. Allora baci alla porta, alla cattedra, all'ambone, all'altare. Ma questa è la Chiesa di Muri, che manifesta soltanto la vera Chiesa, che sono le persone vive. E la Chiesa è il soggetto di tutto. La Chiesa è esattamente ciò che conta nella nostra esperienza di cristiani. E perciò io metto le mie radici in questo terreno santo della Chiesa mantovana. I vescovi antichi avevano capito bene questa lezione e dicevano: mai un vescovo senza il popolo. Con voi io sono un cristiano e per voi io sono un vescovo. La sera del 3 giugno, era il giorno della elezione, a un certo punto mi è arrivata la telefonata di due giovani sposi mantovani che un po' timidamente si scusavano per aver osato cercare il mio numero di cellulare. E poi mi hanno chiesto una cosa che è stata proprio quella che in quel momento mi ha fatto sentire il loro vescovo, il vostro vescovo. Mi hanno chiesto di dire insieme a loro due una preghiera della buonanotte per i loro bambini. E poi mi hanno chiesto di benedirli. E hanno aggiunto: adesso la nostra famiglia con te è al completo. Allora penso che le persone, ogni persona, prima ancora di qualsiasi classifica, i credenti di questa Chiesa, ma anche tutta la gente che incontrerò per le strade di Mantova, sono le cose sante in cui da oggi in poi metto le mie radici fino a quando il Signore vorrà che io stia qui. Ecco, sono partito dagli inizi, meno male che poi c'è anche la fine anche dell'omelia. Ogni inizio porta a un compimento, e il compimento di tutto per noi è il Regno di Dio, dove Dio sarà tutto in tutti. Io penso che il meglio che la Chiesa oggi può dare al mondo è annunciare la risurrezione del Signore. Non c'è nulla di più bello dell'umanità di Gesù risorto. La vita che finora ho vissuto anche come prete mi ha dato una convinzione, che gli uomini più che cattivi sono dei disperati. Prima ancora che cattivo, l'uomo è disperato, non ha speranza. E allora magari diventa cattivo proprio perché ha un bisogno incontenibile di orizzonti, di futuro, di vita che non finisce, e poi fa una esperienza di sopravvivenza, dove la vita è compressa in uno spazio angusto dove lui può mettere radice soltanto in terra, solo in terra. E a un certo punto la terra non basta più, perché la linfa vitale di cui noi abbiamo bisogno è quella del cielo, della vita risolta. Allora sappiamo che la morte è la grande nemica dell'uomo, ma che ha il potere di infettare tutta la nostra vita perché anticipa paure dappertutto, minacce dappertutto. E allora le persone organizzano una vita per difendersi dai nemici. Gli altri diventano la mia minaccia. E una vita così, una vita solo per difendersi, diventa una vita troppo povera. Io penso che i cristiani possono offrire al mondo una umanità in pace, pacificata. Noi sappiamo che la morte è già vinta e perciò siamo uomini profondamente in pace dentro di noi, e la prima vittoria è proprio sulla paura dell'altro, che da ostile, che da nemico può diventare di nuovo un fratello. Allora la nostra missione è proprio quella di essere qui sulla terra una memoria del regno. Tante persone vivono monostrato, solo terra, ma la vita dell'uomo è multistrato, terra e cielo insieme. Nella mia croce episcopale ho voluto che mettessero tante croci. Sono le croci degli uomini, che spesso sono anche delle croci pesanti, dure, sono delle croci ruvide, delle croci antipatiche, delle croci vergognose, però qui al centro della croce c'è una croce smaltata d'oro, che è la croce risorta di Cristo. Allora se le nostre croci sono unite a quella di Cristo, avranno la gloria della risurrezione. Ci sono tante croci che sono in attesa di una duratura. E la nostra missione è annunciare il regno dove tutto verrà trasfigurato. Bene, il passaggio da qua a là si può già fare perché il regno viene, il regno è già qui. C'è un fiume di acqua viva, di acqua dello Spirito che dal trono di Dio e dell'Agnello scende su di noi, soprattutto nella liturgia. E nel tempo che sono qui io spero di battezzare, cresimare, confessare, sposare, speriamo ordinare tanti diaconi, preti a Mantova, perché vorrà dire versare nel loro cuore la vita del Padre. E dove c'è la vita c'è la gioia. Solo dove c'è la vita ci sarà la gioia. Ma la vita è la comunione. E perciò dove noi siamo uniti, allora ci sarà anche una gioia moltiplicata. La tristezza è nella separazione, nella divisione. La gioia è nella completezza. C'è gioia soltanto rimanendo uniti. La comunione è veramente tutto. E sappiamo che si tratta di trovare dei linguaggi per capirci, di comporre delle musiche che sono capaci di unire, di produrre un'arte bella che attrae tanti sguardi nella stessa ammirazione, di organizzare un lavoro che possiamo fare insieme, di fare politica per una convivenza più facile, più efficace, di fare festa per la gioia di stare insieme. Tutto questo potrebbe sembrare un'utopia e invece è soltanto questione del trapianto delle nostre radici. E sappiamo che trapiantare queste radici è possibile, perché succeda e basta, è sufficiente, basta avere un po' di fede grande come un granellino di seme.